città grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.
Sono le 9 passate da 2 minuti, siamo anche in diretta social sui nostri canali crossmediali, su Controradio Firenze, la pagina Facebook, vedete e sentirete l'ospite che ci ha raggiunto qui in studio, il sindaco di oggi, quanto mai sulla notizia è importante averlo anche in presenza, il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora Triberti, andiamo subito dentro quello che è lo stato dell'emergenza, di una situazione in costante evoluzione. Sappiamo dei numerosi movimenti franosi, se non erro più di 200 le frane in Alto Mugello, quello che ci diceva il governatore Giani. Stiamo attendendo l'annuncio anche dello stato di emergenza, così come anticipato dal presidente della regione, per quanto riguarda la Toscana, i comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, se non erro. Ecco, facciamo un attimo il punto con lei: ponti, strade crollate, fiumi deviati, qual è la situazione sul suo territorio?
Ma la situazione è drammatica, nel senso che nel territorio di Marradi, come in quello di Firenzuola e di Palazzuolo sul Senio, le frane sono numerosissime, che hanno tagliato fuori dai collegamenti e continuano di fatto a tagliare fuori nei collegamenti i nostri comuni. In parte si stanno ripristinando, sono aperte la maggior parte delle viabilità, la quasi totalità delle viabilità per i mezzi di emergenza. Se grazie alle ordinanze, soprattutto della città metropolitana, si è riaperto il passaggio per chi deve andare a lavorare con estrema cautela, perché comunque le strade sono molto fragili ancora. Quindi diciamo viviamo molto la giornata, il meteo ci preoccupa, ogni mattina guardiamo fuori dalla finestra, le allerte, anche ieri ha piovuto, diciamo che tranne pochi danni aggiuntivi non ha fatto dei grandi danni, insomma si vive molto la giornata e ci si cerca di ricostruire.
La montagna si muove, diceva il presidente Giani, perché in effetti, a prescindere da quelli che sono stati i danni e le reazioni immediate del territorio, c'è ancora un movimento franoso in corso.
C'è ancora un movimento franoso in corso, considerate che solo nel territorio comunale di Marradi, solo nelle strade comunali di Marradi c'è una settantina di frane, più quelle che non hanno interessato le viabilità ma che hanno portato via pezzi interi di territorio, montagne. Da noi il marrone è il prodotto principale, è una delle risorse economiche fondamentali del territorio, castagneti ormai squarciati da frane di fronti di 20 metri, 30 metri. Quindi questo vuol dire che ancora, come dicevo, guardiamo il meteo proprio perché la preoccupazione è tanta. Stiamo cercando di finire le riaperture, ci sono ancora alcune famiglie isolate, ormai che comunque teniamo in contatto telefonico quasi quotidiano, direi quotidiano, gli viene portato quello di cui hanno bisogno. Insomma è stata una risposta importante grazie a tutti i soggetti che sono stati messi in campo, a partire dal volontariato ma non solo, i vigili del fuoco, regione, città metropolitana e tutti quanti. Dopodiché però ora c'è bisogno di fermare il punto e di iniziare a ricostruire.
Ci sono vari fronti di intervento che corrispondono a una differenziazione anche di tempi, no? E di urgenze. Innanzitutto lei ci diceva la priorità, la riapertura delle strade, si sta procedendo in contemporanea alla messa in sicurezza dei tracciati, le stime naturalmente, e poi c'è tutto quello che è il comparto delle attività agricole.
Assolutamente, prima di tutto aprire le strade vuol dire permettere alle persone di poter ricevere dei soccorsi qualora ne avessero bisogno. Questa è la parte fondamentale, anche se non sono strade che comunque rimangono in agibilità, non sono strade ancora sicure, quella era la priorità, e ormai diciamo che quella fase 1 è in via di ultimazione. Inizia la fase 2, che è rimettere in sicurezza le viabilità per permettere ai mezzi, alle persone di di poter transitare in sicurezza, anche se non saranno strade, diciamo, come quelle che ci immaginavamo, che ci ricordavamo fino a una settimana fa, dieci giorni fa. La conta dei danni per le imprese, per le attività produttive è ingente, e poi speriamo dovrà iniziare la fase 3, che è quella di ricostruzione vera e propria.
Per chi ci segue sui nostri canali social stanno passando anche le immagini, i video dei Vigili del Fuoco e quelle forniteci dallo stesso sindaco Triberti rispetto ai territori dell'Alto Mugello e alle conseguenze di questa alluvione. Dicevamo, sindaco, i mezzi di soccorso adesso hanno facoltà e quindi l'importanza, insomma, è quella di arrivare ai cittadini che ne hanno bisogno, e le stime dei danni vengono fatte, ma si parla di una prima stima di 40 milioni di euro, ma immagino che sia stata già ampiamente superata.
Assolutamente sì, ieri noi abbiamo fatto una ricognizione solo per quello che concerne le strade comunali, come dicevo 70 frane delle comunali, dove per i ripristini immediati servirà almeno 1,5 milioni, ma la stima che abbiamo fatto solo per i comuni Marradi e solo per le strade comunali si parla di oltre 10 milioni di euro, quindi, e sono stime fatte grossolanamente, perché ovviamente ci servono ora tutte le indagini, tutti gli approfondimenti del caso. Questo allargato ai tre comuni, allargato soprattutto alle attività produttive che sono davvero in ginocchio, molte di queste ancora faticano ad assistere, a dare da mangiare agli animali, eccetera, ecco, sì. Probabilmente è sottostimata ancora.
E poi anche per quanto riguarda il rifacimento delle sedi stradali, alcune sono state andate completamente giù, quindi non si parla solamente di ricostituire un manto superficiale, ma davvero di ripartire dalle fondamenta.
No, la maggior parte, ecco, delle strade oggi non ci sono più. Io ho avuto modo di dire che la viabilità nei territori montani, come ce la ricordavamo, come l'abbiamo vissuta fino a prima, difficilmente tornerà ad esserci. Se guardate queste immagini potete capire come non si può pensare di intervenire con piccoli interventi, ma servono interventi strutturali, e queste sono solo alcune delle tante frane che ci sono sul territorio. Quindi abbiamo bisogno di ripartire, di ricostruire, e abbiamo bisogno di qualche certezza per poterlo fare.
Una domanda gliela faccio sul pregresso e poi un'altra necessaria sulle prospettive. Per quanto riguarda il pregresso, sappiamo che l'Alto Mugello è un territorio fragile da questo punto di vista, sono stati proprio toccati quelli che sono i punti deboli di una struttura anche da un punto di vista geofisico altamente franosa. Dunque, nell'arco di questi anni come si è intervenuti per la manutenzione e la messa in sicurezza da questo punto di vista?
Beh, diciamo che è un po' la critica o la richiesta che noi sindaci facciamo in modo periodico e permanente. Su questi territori gli investimenti fatti in generale come attenzione su viabilità, sul dissesto idrogeologico, è sempre stato veramente molto molto poco. Su questi territori, mi verrebbe da dire, non solo su questi territori, è ovvio, chi è più fragile è il primo a pagarne le conseguenze, ma quello che vediamo in generale, diciamo, di interventi se ne è fatti molto pochi. Diciamoci anche però che quello che è successo in questi giorni, a me non piace fare il giochino del cercare il colpevole o lo scaricabarile, quello che è successo in questi giorni è stata una concentrazione d'acqua veramente straordinaria, ha allagato tutta l'Emilia Romagna. Possiamo dire, dobbiamo dire che in questi territori servono investimenti veri, investimenti non sempre sul dopo ma sul prima, sulla,
ecco,
prevenzione,
proposito...
però questo è stato un evento straordinario, diciamocelo.
Il professor Pileri, di pianificazione del territorio del Politecnico di Milano, sottolineava nei giorni scorsi ai nostri microfoni quanto ha funzionato, funzioni, e siamo tutti contenti che ci sia una protezione civile in Italia come abbiamo noi, però ci deve essere una prevenzione civile, e questa è responsabilità delle istituzioni innanzitutto.
Assolutamente, in particolare del governo, dei governi, non mi metto casacche, non mi interessa metterle, dei governi. So, ci si dice che questi interventi forse molte volte non fanno notizia, perché sono interventi fatti sui fiumi, sui sottoservizi, sono interventi di messa in sicurezza, e magari una strada, tanto è una strada, quindi i cittadini lo notano anche poco, se gli rifai una scarpata lo metti in sicurezza, però sono interventi fondamentali in un territorio complesso come è il territorio italiano, fatto di monti, di colline, di montagne e di fiumi, di laghi. In un territorio complesso come il nostro è fondamentale che ci sia questa rinnovata sensibilità, cosa che è mancata forse negli ultimi decenni.
Per quanto riguarda l'interlocuzione con il governo, sappiamo, no, che per Toscana e Marche rispetto all'Emilia Romagna c'è un percorso differenziato. Cosa si aspetta adesso lei, fra poche ore insomma, che il governo faccia per venirvi concretamente in aiuto?
Ma noi intanto ci auguriamo che quello che è stato promesso, cioè l'essere inseriti nello stato di emergenza nazionale, venga confermato. Sinceramente lo speravamo anche ieri, poi legittimamente, giustamente, non entro nel merito, è stato fatto un altro percorso. Mi auguro che si possa almeno vedere essere inseriti in quel decreto, possa dare un po' di prospettiva, un po' di speranza alla ricostruzione, perché altrimenti la regione ci è stata subito vicina, ci ha detto di partire con le somme urgenze per mettere in sicurezza le strade, quindi ci tengo davvero a ringraziarla, però c'è bisogno ora del salto di qualità per poter avere un po' di fiducia nel futuro e non pensare che questi territori rimarranno a quel punto isolati come lo sono ora.
Anche perché in questa trasmissione In Città Grande abbiamo sottolineato più volte come questo isolamento non porti beneficio a nessuno, ai territori, ai cittadini, allo stesso ambiente e anche a tutte le categorie che questo territorio non si deve svuotare del suo patrimonio, anzi l'obiettivo era il contrario. C'è una strategia tra i comuni dell'Alto Mugello in questo senso che abbiamo voluto più volte ribadire. Certo, adesso ci dovrà essere davvero un sostegno che arriva anche dalla città metropolitana per cercare di richiamare in una stagione come quella estiva, che preannunciava comunque un afflusso turistico. Insomma, non ci si deve allontanare dall'Alto Mugello.
Non ci si deve allontanare dall'Alto Mugello, non ci si deve allontanare dalla montagna. Questi territori sono, ce lo siamo detti, fragili, e noi sono anni che lo diciamo ovunque, che spopolare e permettere alla montagna che si spopoli è un danno anche per la pianura, e purtroppo lo vediamo ogni volta, e ogni volta ci siamo qui a ridircelo. Oggi è il momento in cui fare quegli investimenti indispensabili sul turismo, sulle infrastrutture, ma soprattutto rimettere in condizioni questi territori di poter giocare la partita del futuro, cioè di poter vivere, avere lo stesso diritto di cittadinanza di chi vive nelle grandi città.
9:14 minuti, noi ci fermiamo qui per questa puntata di Città Grande, riascoltabile e anche visibile sui nostri canali crossmediali. Ringrazio il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E do appuntamento alla seconda fascia di Newsline, dunque tra poco ci raggiungerà qui negli studi Tommaso Carmignani. Rimanete su Controradio, rimanete aggiornati naturalmente anche con il nostro sito controradio.it, e da Chiara Brilli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Città Grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina. Centropecci dei lettori, l'iniziativa nata dall'incontro tra la città dei lettori e Centropecci Books dal 25 al 27 maggio a Prato, al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Un programma per lettori da 0 a 25 anni con tanti ospiti, fra cui Nicola La Gioia e Bernardo Zannoni, incontri con i Book Talker e focus sul manga. Giovedì 25 appuntamento con la graphic novelist Giulio Mosca. Venerdì 26 spazio ai giovani autori dell'antologia Quasi di Nascosto di Accento Edizioni, la casa editrice di Alessandro Catalan. Info centropecci.it e lacittadeilettori.it.
Controradio. Let me take you, baby, down to the river bed. Alle 9.18, eccoci qua, buongiorno, bentrovati, seconda parte di Newsline, Tommaso Carmignani in studio per parlare ancora una volta dell'anniversario che si celebrerà nella giornata del 26, cioè di domani, con l'anniversario della strage dei Giorgofili. Siamo in collegamento con la capocronista della Nazione di Firenze, Erika Pontini, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi.
Ho parlato di domani perché domani la Nazione regalerà un libro speciale in omaggio ovviamente con il giornale per così ricordare questo anniversario. Di che cosa si tratta? Che cos'è questa iniziativa? E cosa troveremo soprattutto in questo volume?
Domani i lettori della Nazione troveranno in edicola, in regalo, in abbinamento al giornale, un libro sulla la strage dei Giorgofili. La strage dei Giorgofili che fu una ferita profondissima per Firenze e per tutto il paese, perché non possiamo dimenticare l'attacco della mafia al cuore dello Stato, al patrimonio storico-artistico, per ricattare lo Stato e cercare di far venire meno la legislazione antimafia entrata in vigore dopo gli omicidi di Falcone e Borsellino.
Tanti contributi in questo libro che, come detto, sarà in omaggio domani. Ricorre il trentennale dei Giorgofili, strage che, lo ricordiamo, nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993. Con dedica questo libro a Nadia e Caterina Nencioni, che furono le vittime più giovani di questa stagione stragista e soprattutto di questo attacco al cuore di Firenze.
Sì, abbiamo dedicato questo libro alle bambine. Nadia aveva solo 9 anni e la sorellina Caterina aveva 50 giorni. Vivevano nella Torre dei Pulci perché la mamma era la custode dell'Accademia dei Giorgofili e i loro corpi, la foto con il corpicino di Caterina portato via quella notte da un vigile del fuoco, Gianni Innocenti, è la copertina del nostro libro, è un'immagine emblematica di quello che accadde. Abbiamo sentito anche Gianni Innocenti, che a distanza di 30 anni si è ancora commosso nel ricordare quella notte di Tregenda. Abbiamo sentito la compagna di banco di Nadia, che ci ha raccontato quella mattina terribile quando arrivò trovando lo zainetto dell'amichetta, il banco vuoto e la maestra che disse ai compagni cos'era accaduto. Abbiamo raccontato ovviamente l'arte ferita, perché la mafia ancora non è stato ben appurato, ispirata da chi aveva deciso di attentare al patrimonio artistico, e quindi gli Uffizi furono feriti mortalmente con opere andate distrutte e opere danneggiate. Ci siamo anche avvalsi dei contributi dei colleghi dell'epoca, penso al direttore dell'epoca Gabriele Canè, che racconta questa edizione straordinaria, 48 ore in redazione per raccontare ai fiorentini, agli italiani, che cosa stava accadendo, e Alessandro Antico, che all'epoca era un giovane cronista, che si ritrovò catapultato in quella tragedia.
C'è una verità processuale che è emersa poi in seguito alla strage, mi sembra 14 ergastoli, ne parlavamo anche ieri con Luca Milani, presidente del Consiglio Comunale di Firenze, però c'è ancora qualcosa da dire? Che cosa è rimasto da dire e soprattutto da chiarire riguardo ai Giorgofili?
Ci sono state 32 condanne con l'accusa di strage. L'ultimo ergastolo era quello combinato a Matteo Messina Denaro, che era l'unico scampato al carcere, che come sappiamo è stato arrestato a gennaio scorso, e quell'operazione svolta dai Carabinieri del Rosso è stata proprio intitolata Tramonto, come la poesia della piccola Nadia, in omaggio a una delle vittime più piccole della mafia. Gli esecutori e i mandanti sono stati ricostruiti in questi anni di processi sulle stragi di Roma, Firenze e Milano, che ricordiamo sono state tutte condotte dalla Procura distrettuale antimafia di Firenze. C'è ancora un capitolo aperto, che è quello sui possibili mandanti a volto coperto, di cui parlò lo stesso Pierluigi Vigna all'epoca, e attualmente c'è un'indagine in corso da parte sempre della Procura di Firenze che vede indagati l'ex premier Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Ma è un'indagine, insomma, che è ancora coperta dal segreto investigativo.
Chiedo un'ultima cosa prima di salutarti. Perché è importante continuare a raccontare, anche al di là della cronaca, dei fatti di cronaca, ricordare, raccontare quello che è successo alla stagione stragista e in particolare legata appunto ai giorgofili, un compito che insomma i giornali assolvono e devono continuare ad assolvere?
È importante per alcuni motivi. Uno, perché si perde memoria. È successo 30 anni fa, solo che oggi ha più di 40 anni, più di 45 anni, ricorda quello che accade. I nostri giovani non possono avere memoria di quella stagione difficilissima, quando la stessa democrazia venne messa in discussione. Pensiamo che il presidente dell'epoca, Ciampi, pensò a un colpo di Stato, arrivò a pensare a un colpo di Stato. Ci sono state anche tante persone che sono morte perché si affermasse una cultura dell'antimafia, una legislazione antimafia. E anche se adesso la mafia è più silente, quindi solo l'apparenza meno aggressiva, continuare a ricordare quella stagione serve sia come monito per continuare a combattere la mafia, sia per conservare memoria del sacrificio di tante vittime innocenti.
Grazie allora alla capocronista della Nazione di Firenze, Erika Pontini, domani con il giornale, con La Nazione, in omaggio il libro che parla della strage dei giorgofili. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
E adesso continuiamo a parlare di questa strage, di questa, diciamo così, ricorrenza, i 30 anni che si celebreranno tra domani pomeriggio e poi ovviamente nella giornata di sabato, tra il 26 e il 27 maggio, a 30 anni di distanza dall'attentato in via dei Giorgofili. Oggi pomeriggio l'associazione Robert Kennedy Human Rights ricorda appunto i 30 anni dell'attentato di via dei Giorgofili con un evento, il Cammino della Legalità. Ne parliamo con la senior advisor dell'associazione Robert Kennedy. Buongiorno all'avvocato Fiammetta Chiarini, ben trovata.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie.
Che cosa succederà questo pomeriggio alle 17 all'International RFK, International House of Human Rights, il Cammino della Legalità, con un ospite particolare, Pietro Grasso? Che cosa dobbiamo aspettarci? Di che cosa parlerete?
Esatto, in occasione del trentennale della strage di via Giorgofili, anche noi dell'associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia abbiamo voluto organizzare un pomeriggio che potrà essere seguito in diretta streaming, che appunto vedrà la partecipazione di Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia, già presidente del Senato e autore del libro Il mio amico Giovanni, insieme a Edoardo Marzocchi, ufficiale della DIA ed autore del libro La mafia spiegata a mia figlia, ed anche dal giornalista Gabriele Santoro, giornalista di TV 2000 e autore del libro La scoperta di Cosa Nostra e la svolta di Valaci, con il ruolo dei Kennedy con il primo pool antimafia. I tre ospiti saranno, diciamo, guidati in una tavola rotonda dal giornalista del Corriere Fiorentino Giorgio Bernardini, e all'interno di questo spazio si discuterà del fenomeno della criminalità organizzata attraverso i tre punti di vista, che sono diversi ma ovviamente complementari, quindi quello di Pietro Grasso, rappresentante delle istituzioni, magistrato e amico intimo di Giovanni Falcone, al quale appunto è dedicato il suo ultimo libro, che vuole raccontare l'uomo, l'amico e il magistrato alle nuove generazioni. Lo sguardo di Edoardo Marzocchi, che è ufficiale della DIA e quindi da sempre impegnato contro la criminalità, che ha trovato un modo per fornire a noi adulti degli spunti interessanti per parlare di questo fenomeno tanto importante quanto difficile, però che deve essere fatto conoscere ai bambini per mantenere una cultura dell'antimafia. E lo sguardo di Gabriele Santoro, che invece attraverso le sue ricerche ha diciamo restituito il ruolo chiave dei fratelli Kennedy nella lotta alla criminalità organizzata. Racconteremo anche con Valentina Pagliai, che è la responsabile dei progetti educativi della Robert Kennedy, e Giulia Bartolini, che invece è la referente di Libera Firenze, quello che queste associazioni fanno in favore della legalità all'interno, diciamo, dei progetti di promozione dei diritti, della cittadinanza attiva e appunto della legalità nelle scuole italiane. Quindi vuole essere un momento anche per noi di ricordare quella notte che colpì duramente la nostra città e durante la quale persero la vita 5 persone. L'evento potrà essere seguito in streaming sul nostro sito al link www.rfkitalia.org/giorgofili. quindi invitiamo tutti a connettersi e partecipare insieme a noi a questo momento.
Appuntamento quindi alle 17 di oggi per questo evento, il cammino della legalità. Grazie all'avvocato Fiammetta Chiarini per avercene parlato.
Grazie a voi.
Alle 9.29 tra poco il GR di Popolare Network, poi torniamo per parlare di vino.
Di Emergency nel mondo, qualcuno sta ricevendo le cure di cui ha bisogno. Dona il 5 per 1000 Emergency. Codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su 5per1000.emergency.it.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen visita le aree più colpite dell'alluvione in Emilia-Romagna. In mattinata previste piogge e temporali. Preoccupazione per le frane e per il deflusso delle acque, si stimano almeno 7 miliardi di danni. Nel pomeriggio nuovo Consiglio dei Ministri sull'emergenza, ancora in stallo la nomina del commissario alla ricostruzione con la maggioranza divisa sul nome di Bonaccini. È in corso il CDA della RAI, sul tavolo le nomine del nuovo amministratore delegato, la destra si prende i vertici dell'informazione a partire dal TG1. A Bologna un uomo è stato accoltellato e ucciso in un appartamento in centro la notte scorsa, gli inquirenti avrebbero già individuato il responsabile, si indaga sul movente. La guerra in Ucraina, nella notte raid russi su 4 regioni, droni anche su Kiev, gli attacchi sono stati tutti respinti, riferiscono fonti militari ucraine. I combattenti di Wagner stanno lasciando Bakhmut, lo ha scritto su Telegram questa mattina il capo dei mercenari Prigozhin, postando anche un video. Dietro il tentato attacco sul Cremlino di 3 settimane fa ci sono i servizi ucraini. Lo scrive questa mattina il New York Times, che cita fonti di intelligence americane. È stata rimessa a galla la nave portacontainer che si era bloccata nel canale di Suez. Le operazioni sono durate circa 1 ora e mezza. 2 anni fa un'altra nave si incagliò e bloccò il canale per 1 settimana, con conseguenze economiche a livello globale. Sono le 9.32 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
It's hard to resist. I hate to think about. l'agenda dell'architetto, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Il 26 maggio è in programma Cambiamo Aria, un seminario organizzato alla Palazzina Reale, sede di Ordine Fondazione Architetti Firenze, su come progettare e integrare sistemi di ricambio d'aria decentralizzati in edifici residenziali e scuole, coniugando salubrità dell'aria e risparmio energetico senza impatti per l'architettura. Durante l'incontro saranno approfonditi i temi del ricambio d'aria tra interno ed esterno e della filtrazione dell'aria, elementi progettuali indispensabili per salvaguardare benessere e comfort abitativo. Questo seminario fa parte della Week of Arc, una settimana dedicata alla formazione dell'architetto e agli appassionati di architettura. È stato approvato il bilancio a consuntivo 2022 dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Con l'occasione è stato anche presentato il nuovo sito di Ordine e Fondazione Architetti Firenze, raggiungibile alla link architettifirenze.it. Il sito presenta sezioni su Ordine e Fondazione, oltre ad apposite sottosezioni su eventi, corsi e la possibilità di consultare online l'albo. Per restare sempre aggiornati sulle iniziative e sugli eventi in programma è possibile dunque consultare il sito www.architettifirenze.it, seguire la pagina Facebook Ordine degli Architetti di Firenze o il profilo Instagram @architettifirenze.
L'agenda dell'architetto, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Alle 9.35 rientriamo nello studio 1 di Controradio. Saluto il ragioniere Crescioli, me ne dimentico sempre di farlo in apertura e non è bene questo, ma lo saluto comunque. Allora, come promesso, parliamo di vino, perché è di ieri l'altro, un paio di giorni fa, mettiamola così, la notizia che in Irlanda è legge l'etichetta su vino e alcolici, in cui si avverte sul rischio di consumare alcol e soprattutto sulle malattie del fegato, tumori, eccetera. Insomma, un po' come le sigarette, si mette un'etichetta, nuoce gravemente alla salute. Allora, io ne parlerei con chi di vino se ne intende, anche perché in Toscana è uno dei prodotti tipici e lo sappiamo. Intanto do il buongiorno a Giovanni Busi, presidente del consorzio Vino Chianti, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
E poi abbiamo al telefono anche un viticoltore, Carlo Guiducci, proprietario titolare dell'omonima azienda agricola di Montespertoli. Grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Allora Busi, intanto se che cosa ne pensate, se vi preoccupa questa piega che ha preso e questa decisione soprattutto che ha preso l'Irlanda, criticata fortemente anche dal presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, dicendo non è così che si unisce l'Europa. Mazzeo nella sua dichiarazione ha anche dichiarato di temere, scusate la ripetizione, di temere che altri possano fare altrettanto. Quindi le chiedo intanto che cosa ne pensa e poi se siete un po' preoccupati.
Preoccupati per quanto riguarda l'Irlanda, cioè nel senso come paese, fino da un punto di vista commerciale sto dicendo, siamo preoccupati fino a un certo punto, anche perché le nostre esportazioni di vino in Irlanda poi non sono così ampie, quindi però dall'altra parte c'è il rovescio della medaglia, dove invece siamo molto preoccupati, anche perché potrebbe essere una deriva che potrebbe prendere una direzione completamente errata e sbagliata.